Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Pio X. Chi ha studiato un po' la storia della Chiesa sa quanto problematica sia il periodo e il suo papato sotto parecchi aspetti. Noi lo vogliamo ricordare per il suo impegno nella Santa Liturgia. E Pio X è cominciato lì gli anticipi della riforma liturgica, dell'interesse per la liturgia. Possiamo ricordarlo anche dal momento che tutti noi abbiamo avuto la prima comunione da bambini, come questo, anche questo risale al suo magistero, alla sua decisione.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 1, versetti 40-45. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore.
La nuova traduzione della CEI che abbiamo letto, tutti possiamo notare, usa l'espressione purificare e non guarire, cioè anche nella traduzione si riproduce il testo greco che usa effettivamente il termine purificare. Se vuoi puoi purificarmi. Stese la mano, sii purificato, fu purificato. Questa espressione, mentre si tratta di una guarigione in realtà, fa riferimento appunto allo status del lebbroso in quanto stato impuro. Ecco, su questo io non voglio affrontare adesso, soltanto un richiamo, perché poi al capitolo 7 del Vangelo di Marco sarà centrale il tema dell'impurità e quindi un capitolo affascinante dall'altro, in cui emerge la via, la posizione di Gesù. Però qui basta ricordare che con un solo termine nella scrittura stessa, nel Nuovo Testamento anche, e in molti altri scritti che vanno pure considerati, con un solo termine, impurità, si indicano due realtà. E difatti nelle traduzioni più recenti, anche nel Nuovo Testamento, si aggiunge a volte impurità rituale. Per esempio, quando viene tradotto che Maria, il Vangelo di Luca, andò al Tempio per la sua purificazione rituale, si aggiunge, mentre nel testo rituale non c'è. È però una specificazione importante per noi in questa materia così lontana e anche così complessa. Teniamo conto solo di questo, accenno solo questo, poi capitolo 7 forse verrà fuori qualcosa di più, e cioè i problemi e le discussioni
che erano le idee molto diverse anche al tempo di Gesù sul problema dell'impurità, giocano sul problema del rapporto fra l'impurità rituale e l'impurità morale. Queste sono le due, con un unico termine in realtà si indicano, a seconda dei casi, due realtà diverse. Una cosa è l'impurità rituale, che di per sé, dico di per sé perché non tutti poi la pensavano così, non ha nulla a che vedere col peccato, nulla. La maggior parte delle impurità rituali sono inevitabili, sono addirittura comandate da Dio, perché seppellire i propri genitori è un comando di Dio, eppure produce impurità. E molte altre cose sono assolutamente naturali e inevitabili. Quindi di per sé l'impurità rituale non ha nulla a che vedere col peccato, tuttavia si usa ugualmente questo termine impurità anche per l'impurità morale. E tra le due realtà ci sono appunto opinioni molto diverse. Ecco, vi lascio solo questo. Il brano di oggi, credo io, ecco, non vorrei sbagliare, non è tanto centrato sull'impurità, ma sul racconto. Quindi noi possiamo cercare di cogliere, ecco, questo, quello che ci dice qui, come quello che fa Gesù, anche se il contesto, il linguaggio fa riferimento a questo tipo di problematica.
La permanenza di Gesù a Cafarnao viene descritta da Marco come la cosiddetta giornata di Cafarnao, in cui l'Evangelista raggruppa alcuni degli atti caratteristici delle prime manifestazioni di Gesù. Naturalmente ci saranno anche altre guarigioni, e presenta qui soltanto un esempio tipico dell'estensione del suo ministero. Oltre che alle opere spirituali inerenti all'annuncio, anche opera curativa per la guarigione del corpo. Il lebbroso, come tutti sappiamo, era ritenuto, suo malgrado, impuro, perché colpito da un castigo divino, si supponeva, mentre invece la realtà era un'altra, e veniva messo al bando dalla società. Ma Gesù, violando la rigida norma del Levitico, che proibiva a chiunque di entrare in contatto con il lebbroso, si rende partecipe della sua triste condizione. Egli si presenta come l'autentico portavoce di Dio, e in fin dei conti è venuto sulla terra appunto per portare quella che è la salvezza di Dio tramite l'annuncio, e che oltre a distruggere ogni barriera legalistica ridona la salute all'uomo, riportandolo al suo stato primordiale di uomo sano.
Colpisce questa preghiera del lebbroso che si accosta a Gesù. Appunto, è già stato detto che non avrebbe potuto avvicinare il pubblico, avvicinarsi, quindi già questa mossa di avvicinarsi è un grande, sì, ha dovuto superare delle grandi, sì, moti interiori, insomma. Poi questo modo di se vuoi puoi, ecco, se vuoi puoi. Gesù può sempre, perché è Dio, nulla è impossibile a Dio, quindi c'è questo se vuoi, e quindi è molto. Poi questo Gesù che si muove a compassione, poi lo troviamo anche in altri testi, quindi lo tocca, quindi anche questa impurità, Gesù non si preoccupa di toccare l'impurità del lebbroso, ecco, cioè, si condamina una vicenda, ma lui è venuto per prendere le nostre impurità, quindi dice lo voglio e guarisci. Poi c'è questa questo verbo che ritorna in Giovanni 11, 33, 39, che quando si trova di fronte al morto, a Lazzaro, e che appunto freme nel suo cuore, freme di fronte alla morte, di fronte a questo corpo che è immagine di Dio e che viene distrutto, insomma. Quindi questo verbo ritorna al capitolo 11 di Giovanni, no? Questo, quando dice ammonendolo qui, ma comunque molto di più che ammonendolo, c'è proprio lo sgrida, lo caccia via, ma non è forse che ce l'ha con lebbroso guarito, ma è che di fronte alla distruzione del corpo dell'uomo che è creato a immagine di Dio, diciamo, Gesù caccia via, diciamo, l'avversario dell'uomo, il male che colpisce l'umanità, che colpisce l'immagine di Dio. E quindi questo...
Non so, mi pareva che fosse proprio il gesto del toccare che è la compassione di Dio, perché la guarigione avviene attraverso la parola, lo voglio, sì, purificato. E allora, niente, a me così mi veniva subito in mente questa compassione, quello che dice Luca: grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto.
L'atteggiamento del lebbroso, se si vuole essere guariti, bisogna avvicinarsi. Lui, la prima cosa che fa è che si avvicina, e lo fa supplicando in ginocchio. È un atteggiamento di umiltà, sicuramente, un atteggiamento di chi riconosce in quello che è davanti a lui, sicuramente superiorità. Non possiamo dire che possa vedere in lui la divinità, perché non siamo lì ancora, ma quello che Marco mostra con questa descrizione è l'atteggiamento di chi vede nell'altro, in Gesù, qualcuno di superiore, qualcuno che poi, mosso a compassione, appunto, e l'amore che viene fuori, cioè l'amore che lui dimostra nei confronti di quest'uomo, che con questo se vuoi, che significa tutto, cioè qualsiasi risposta Gesù gli potrà dare, lui l'accetta. Quindi è il tuo volere, io sto al tuo volere. E questo il senso, cioè è l'atteggiamento, l'uomo che vuole la guarigione, che si mette in una condizione di attesa rispettosa della decisione che sarà quello di Gesù, cioè il volere di Gesù. E la risposta di Gesù: sì, lo voglio. Lo vuole perché lo vuole il Padre. Cioè, non so se mi spingo troppo su cose dove non sono molto. Comunque, lui, quando nel Vangelo di Giovanni, mi ricordo, c'è questo, l'idea, il concetto: io non faccio niente, la dico in parole molto semplici, io non posso fare niente se non quello che vuole il Padre, che ho visto fare dal Padre. Quando questa risposta, sì, lo voglio, anche Gesù stesso sta al volere del Padre. Non è la propria volontà, non è la volontà dell'uomo che viene, è la volontà di Gesù, la volontà del Padre.
Anche a me sembra che questa, nel dialogo, che mi sembra nel dialogo questa parola della volontà sia molto bella, molto significativa. Se tu vuoi puoi mandarvi, Gesù risponde a tono: lo voglio. E mi viene sempre in mente quel versetto della lettera agli Ebrei, non so se è il capitolo secondo, terzo, che dice: per quella volontà che siamo stati salvati attraverso l'offerta del corpo di Cristo. È proprio la volontà del Padre, il Figlio, che ci si conforma. Ma per tornare al problema della purità e della malattia, la purità rituale, che non c'entrerebbe con il peccato, non c'entra, sono due sfere diverse, che però hanno una cosa in comune, cioè che allontanano o rendono o precludono l'avvicinarsi a Dio, in particolare la purità rituale nel culto. Uno che contrae impurità non è che rimane impuro per il resto dei suoi giorni, deve fare, intanto significa che non può andare al tempio di per sé, e non è che ha delle conseguenze nella vita materiale, e poi vuol dire che deve fare qualche cosa per poter avere di nuovo accesso al tempio, deve fare delle purificazioni, e questo è molto utile a far capire fisicamente, plasticamente, nella propria vita, cosa voglia dire il peccato. Il peccato, cioè, e così noi non abbiamo questo senso del puro e dell'impuro nella nostra vita, però chi ce l'ha ha ben presente cosa vuol dire non potersi accostare perché è stato di impurità, e quindi in questo caso sembra non c'entrare, però mi chiedo quella durezza del versetto 43, e Gesù fremette, qua dice ammonendolo severamente, questo fremito di Gesù, e poi lo manda via dicendo guarda di non dir niente a nessuno. Forse si riferisce al fatto che a quello che dice dopo, cioè questo rischio che Gesù vede di non poter più proseguire la sua predicazione nelle sinagoghe, perché lo dice che non poteva, lui doveva andare nelle sinagoghe, lo diceva ieri nella pericope, diceva quando Pietro va sulle sue tracce, dice andiamocene altrove per i villaggi vicini perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto, non per stare a fare il guaritore, ma per predicare. E qui sembra che Gesù, non è che faccia una finta, ma sia veramente, contrariato, comunque non voglia, ecco, che questa sua fama si diffonda troppo. E infatti poi dopo c'è una rottura col capitolo che viene dopo, insomma il ministero cambia, ecco, dopo ci saranno le dispute.
Stavo riflettendo adesso su quello che avete detto, mi pare difficile spiegare il versetto 43, cioè l'ira o il turbamento. Termine vuol dire, il termine quando è applicato a un animale, cioè i cavalli sbuffano, il termine vuol dire, però quando è applicato a un uomo può voler dire una sua turbamento, indignazione interiore o anche come qualcuno pensa una ammonizione molto severa, comunque esprime anche uno stato d'animo. Però e qui è chiaramente espresso poi, come è stato accennato adesso nel versetto successivo, non dire nulla a nessuno. Quindi il motivo per cui Gesù sembra qui è così preoccupato è che non si sappia quello che lui ha guarito, questo evento. E difatti l'aggiunta qual è? Di andare dal sacerdote per la dichiarazione che lui è, che è puro. Cioè qui nelle traduzioni bisognerebbe togliere la virgola perché è fuorviante, mi pare che dica per la tua purificazione, offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha comandato a loro per la loro per il loro attestato di purità, perché sarebbe contraddittorio che lui andasse dal sacerdote per dire, ecco, per la testimonianza a Gesù non c'entra niente. Gesù vuole coprirsi, il sacerdote non deve guarire. Uno è impuro quando è dichiarato impuro ed è puro quando è dichiarato puro. Una cosa è la malattia e una cosa è la purità. Questa malattia provoca, è percepita, provoca una impurità rituale. Se uno è guarito, naturalmente il sacerdote dichiarerà, perché sta a lui, che è puro. E quella è la dichiarazione. E quindi qui in realtà si tratta di una guarigione, quindi semplicemente di una guarigione. Gesù lo guarisce, anche se il linguaggio è purificami, Gesù lo guarisce, lui sarà... E anzi Gesù si preoccupa che lui sia dichiarato puro secondo le norme della legge. Quindi mi sembra che senza dire niente a nessuno di come è guarito, ecco, mi pare che questo sia il senso qui. E, il fatto che Gesù tocchi uno impuro ritualmente non significa fare un peccato, succedeva nulla. Se io tocco un altro in stato di impurità non mi succede niente, non è che faccio un peccato. Forse se lo faccio apposta posso disubbidire alla legge, allora in questo senso probabilmente. Comunque, per concludere, a me sembra che qui sia fatto questo racconto è costruito in due forti contrasti. C'è un primo contrasto fra quello che Gesù fa spinto dalla misericordia, ebbe compassione. Qui c'è l'uomo che certamente si mette a disposizione, ecco, se vuoi, però è soprattutto, sembra a me, un atto di fede nel potere del Messia. Io penso che Marco lo presenti così, è uno dei poteri del Messia. Per questo che gli dice se vuoi tu puoi, in questo puoi c'è un atto di fede nel potere di Gesù riconosciuto come Messia, che ha questo potere. Quindi di guarire, e quindi mi sembra che in questo tu puoi c'è l'atto di fede. Se tu vuoi, tu sei in grado, hai la capacità di guarirmi, dipende solo dalla tua volontà. Quindi c'è un contrasto fra la volontà di Gesù che è spinta dalla compassione e poi quello che Gesù dice all'uomo, il fatto che Gesù si turbi talmente, tanto da cacciarlo via severamente, indicandogli assolutamente che non deve niente a nessuno, c'è un forte contrasto. Nell'azione stessa di Gesù, questo mi colpisce, no? Da un lato Gesù, spinto dalla compassione, fa il miracolo e dall'altro è pentito. Non sarà pentito di averlo guarito, ma è pentito delle conseguenze di questo. A me pare importante. Il secondo contrasto legato a questo è dato dal versetto 45, cioè nonostante il comando così severo di Gesù, l'uomo invece fa il contrario. E l'Evangelista, sembra a me, si compiace di questo. Dice che Gesù era talmente, la fama di Gesù era talmente grande che lui evitava di entrare, cioè di pernottare, di stabilirsi, ecco, nei villaggi, nelle città. Preferiva luoghi più tranquilli, più isolati, e nonostante questo molti andavano da lui, da ogni parte. Quindi mi sembra che ci sia questo secondo contrasto molto importante fra che io credo che ci si rifà sempre al problema del nascondimento del Messia. Comunque lo si possa spiegare. Gesù vuole rimanere in un certo senso nascosto, e lì c'è un problema di capire perché. Perché dall'altra parte Gesù organizza tutta la sua missione. Non è che per rimanere nascosto basterebbe che lui non facesse niente e nessuno se ne occupa. Non è questo. Gesù, al contrario, va dovunque, ecco, parla, insegna e fa miracoli. Dall'altro, in un episodio come questo è molto evidente, è preoccupato di rimanere, nonostante questo, che non sia, che di non avere la fama di rimanere nascosto. E tuttavia questo non avviene, e quindi mi sembra significativo questo, per tutti e due gli aspetti probabilmente, anche per il fatto che Gesù, che la grande fama di Gesù non è una cosa che Gesù cerca. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci Signore. Preghiamo anzitutto per tutte le comunità del Signore Gesù nel mondo, perché seguano il suo esempio. Preghiamo. Preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, per intercessione di San Pio X, per il nostro Vescovo, per Papa Francesco in particolare. Preghiamo. Per la pace nel mondo, per i poveri, i miserabili, per gli oppressi. Preghiamo.
Preghiamo per Anita, che oggi compie gli anni, per il suo servizio, per sua sorella, il suo cognato, i suoi nipoti, per tutto quello che porta nel cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i bambini che nel mondo soffrono, in particolare per quelli che soffrono per denutrizione, per la fame, che sono tantissimi. Preghiamo perché ci sia equità nella distribuzione delle ricchezze. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per tutti i carcerati, per tutti quelli che vivono intrappolati nell'isola di Lesbo, che non riescono più a sopravvivere, migliaia e migliaia di persone che soffrono. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Presentiamo al Signore anche tutte le altre intenzioni della nostra comunità, di coloro che sperano il nostro ricordo, che si uniscono alla nostra Eucaristia. Ricordiamo anche tutti coloro che seguono la nostra lezione, le altre comunità. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fiducia che tu puoi, e affidandoci alla tua santa volontà, per Cristo nostro Signore.